Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? Ci avviciniamo alla festa della Liberazione, anche noi saremo chiamati a fare la nostra parte nella diretta di Radio Popolare, ma con un clamoroso cambio di orario e anche con gli straordinari, perché abbiamo addirittura dalle 12 alle 13 di sabato prossimo, sabato 25 aprile, quindi un'ora. Per entrare in contatto con noi c'è sempre la mail storia@radiopopolare.it, gli sms, whatsapp e telegram al 331 62 14 013. Fratello minore del 25 aprile, però anche il 18 aprile ha il suo perché. Insomma, semplificando un po', è la data delle elezioni del 1948 che, con la vittoria della Democrazia Cristiana e la sconfitta conseguente dell'alleanza fra socialisti e comunisti, indirizzò la politica italiana almeno fino a Tangentopoli. Ma dietro una apparentemente semplice elezione, in realtà c'è molto altro, sia di pubblico sia di un po' invece più nascosto. Per raccapezzarsi ci facciamo aiutare dal nostro Jacopo Perazzoli, benvenuto di nuovo.
Buonasera a tutti e a tutte.
E con Paolo Mattera, chiedo scusa, sbaglio sempre l'accento. Non si preoccupi, professore, prima o poi lo imparerò il suo cognome, non si lamenti.
Confido in questo.
Grazie. Docente di storia contemporanea all'Università di Roma 3. Jacopo, a te la parola.
Grazie Danilo. Ecco, Danilo ha già messo un tema e te lo chiedo direttamente, Paolo. Sono state effettivamente delle elezioni spartiacque, quelle del 18-19 aprile del 48?
Decisamente sì. Le elezioni del 1948 sono il momento in cui gli italiani vengono chiamati a decidere, ovviamente, il governo, in un momento cruciale di fondazione della Repubblica, però a decidere il posto dell'Italia nel mondo quando sta cominciando la Guerra Fredda. Quindi non è soltanto una scelta interna, perché nel voto alla Democrazia Cristiana o nel voto al Fronte Democratico Popolare si deve decidere anche se si sceglie per l'alleanza con gli Stati Uniti o se si sceglie per l'alleanza con l'Unione Sovietica e in generale il blocco sovietico. Quindi dopo quella data, con la scelta che viene fatta, la direzione non cambierà più. L'Italia rimarrà dentro l'Occidente stabilmente, naturalmente poi ci sono le piccole varianti, però l'orizzonte strategico è quello, e tutto quello che verrà dopo, nelle scelte politiche, nelle politiche economiche, nelle questioni sociali, nasce sostanzialmente da lì. Per cui il 18 aprile del 48 gli italiani sono il momento in cui decidono da chi vogliono essere governati e dove vogliono stare.
Questo, secondo me, tocchi un punto molto importante, perché noi spesso, quando parliamo di elezioni politiche, ci concentriamo anche sul posizionamento internazionale di un partito piuttosto che dell'altro. Questo succede sempre, anche recentemente. Ecco, quindi vorrei proprio stare su questo tema, cioè sul condizionamento internazionale. C'è tanti slogan in quella campagna elettorale, cioè penso a fuori gli stranieri dall'Italia, in chiave, diciamo così, anti-americana, piuttosto che o Roma o Mosca, cioè quindi coloro che invece temono che l'Italia possa avvicinarsi all'Unione Sovietica. Secondo te quanto ha influenzato quel clima poi sulla scelta del singolo elettore?
Moltissimo. Probabilmente fu l'aspetto determinante, insieme agli altri che possiamo magari dire dopo, però l'Italia usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, in cui era stata teatro di guerra, i combattimenti si erano svolti sul territorio, e in quel momento, tra il 47 e il 48, la Guerra Fredda si sta ponendo in tutto il mondo con grande chiarezza. Perciò il voto è italiano, però è un voto che avviene dentro una partita che è globale, quindi sono gli italiani che a votare guardano verso Washington o Mosca, ma sono anche Washington e Mosca che guardano alle elezioni in Italia con una attenzione molto particolare. E ci sono i dispacci tra il Dipartimento di Stato e l'ambasciata americana, in cui in quelle settimane c'è una grande attenzione mista a preoccupazione, perché dall'esito del voto in Italia possono dipendere gli equilibri globali della Guerra Fredda. Quindi quando poi la campagna elettorale prende questa piega e tutti e due i contendenti cominciano a orientare chiaramente il proprio messaggio intorno a questi temi, non stanno compiendo una forzatura. In realtà il dato è reale, Il voto diventa una specie di referendum, che, per usare una parola di oggi, oltre che politico, diventa in qualche modo geopolitico. Nel senso che il Partito Comunista e il Fronte Democratico Popolare col Partito Socialista cercavano di proporre una alternanza progresso-conservazione, quindi noi progresso, la Democrazia Cristiana la conservazione, guardando come modello di riferimento l'Unione Sovietica. Mentre la Democrazia Cristiana cercava di porre l'alternativa libertà e prosperità contro oppressione e povertà, dove il riferimento negativo era l'Unione Sovietica e la patria della ricchezza e della libertà era quella americana. I soldati americani in Italia avevano portato l'esempio, il modello di questa prosperità e quindi il riferimento pesò moltissimo.
Sì, infatti, questo è un tema fortissimo, sono d'accordissimo con te. Vorrei stare ancora un momento sulla campagna elettorale e rompo un po' gli schemi della nostra trasmissione, dove di solito la fonte, il libro lo citiamo alla fine. Invece mi piacerebbe citarlo adesso perché è uscito nel 2008 un libro che conosci senz'altro molto bene anche tu, di Edoardo Novelli, che è il cui titolo è L'elezione del 48, e lì vengono fuori molti temi della campagna elettorale. Alcuni li hai già citati, appunto progresso, conservazione, però vorrei insistere su un altro tema che viene fuori anche da quel libricino dove sono riprodotte i manifesti murali, che sembra veramente un salto in un'altra epoca, anzi è un salto in un'altra epoca. E un tema molto forte a mio avviso è quello tra americanismo e anti-americanismo, dove ricordo questo manifesto dove si vede addirittura un De Gasperi sconcertato perché i manifesti della Democrazia Cristiana sono scritti in inglese, quindi come dire il massimo, no, della critica. E dall'altro lato c'è un altro manifesto, poi ti lascio subito la parola, celebre, dove il simbolo del Fronte Popolare, che sarebbe il volto di Garibaldi, capovolto, diventa invece il volto di Stalin, quindi il leader dell'Unione Sovietica. Ecco, cosa ci dici di quei passaggi, anche interessanti da un punto di vista della comunicazione politica, se vogliamo?
Quel libricino che è molto bello e uscì in occasione dell'anniversario nel 2008, fa vedere tutte quelle immagini e dà proprio l'idea della spaccatura del paese. Cioè il manifesto base della Democrazia Cristiana, che è emblematico più di ogni altro perché si vede il simbolo dell'Italia con poi le parole patria, tranquillità, libertà, minacciato da una mano grondante di sangue rosso, ovviamente, che sta lanciando la falce e il martello, e a proteggere l'Italia arriva uno scudo crociato che è il simbolo della Democrazia Cristiana. Quindi la Democrazia Cristiana impostò tutta la campagna intorno, sostanzialmente intorno a questo progetto e a questa idea. E poi la declinò su vari versanti, quindi c'era il timore per la proprietà, e quindi la difesa del voto cristiano, del voto alla Democrazia Cristiana per la proprietà. C'era la difesa della civiltà cristiana e quindi il voto cristiano per difendersi dalle tradizioni più consolidate. Questo messaggio chiave, difendere l'Italia dal comunismo, venne poi declinato con vari sottomessaggi, la cui capacità e la cui forza di attrazione era quella di essere poi tutti riconducibili al messaggio chiave. Quindi l'alternativa era molto, molto chiara e molto netta. D'altro canto, il Partito Comunista e il Partito Socialista nel Fronte Democratico Popolare, pur presentando la possibilità del progresso, di una società più giusta ed eguale, finirono con andare sulla difensiva perché l'accusa rivolta all'Unione Sovietica di Stalin di essere comunque oppressiva, di aver instaurato un sistema a partito unico, era un'accusa con un fondamento che spaventava moltissimo. E quindi c'era molto il tentativo di rassicurare oltre che promettere. E nell'equilibrio generale poi fu molto più efficace il messaggio dicotomico della Democrazia Cristiana.
Un disclaimer per chi ci sta ascoltando: stiamo parlando delle elezioni del 1948, non del referendum sulla giustizia che c'è stato e neanche delle elezioni, quelle ormai famose di Berlusconi. Prego, Jacopo, continua tu con il professor Mattera.
No, mentre ti ascoltavo, Paolo, cioè, mi è venuto in mente un tema, un po' un elefante nella stanza, diciamo anche così, nel dialogo tra di noi, perché parlavamo di elezioni spartiacque, la DC prende il 48, oltre il 48%, un risultato che non avrebbe mai raggiunto, però l'elefante nella stanza per me è il ruolo anche attivo della Chiesa, del clero, diciamo, a tutti i livelli, diciamo, a livelli più alti, ma forse anche il, tra virgolette, parroco di provincia in qualche modo ebbe un ruolo, ecco.
Guarda, c'è un dispaccio del prefetto di Firenze del 1947. Se posso appunto fare riferimento ad una
Vai.
fonte in modo che facciamo vedere che il lavoro degli storici negli archivi non è soltanto polveroso, ma ha un senso. E il prefetto di Firenze riferisce al Ministero dell'Interno come si stanno organizzando i partiti e quindi racconta che il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, scusate, il Partito Comunista e il Partito Socialista hanno un'organizzazione molto forte, soprattutto il Partito Comunista ce l'ha molto forte in ogni piccolo villaggio. C'è una sezione comunista e così via. Mentre la Democrazia Cristiana non ha un'organizzazione paragonabile. Dopodiché aggiunge: ma questo non viene sentito un problema, proprio tra virgolette, perché ci penseranno i parroci a tempo opportuno. Testuali parole. Quindi l'organizzazione per la Democrazia Cristiana di fatto c'era già, ed era l'organizzazione delle parrocchie capillare sul territorio. Con una tradizione plurisecolare di raccolta del consenso e di aggregazione delle masse, che a questo punto diventa un'organizzazione volta all'obiettivo politico di vincere le elezioni. In un paese dove la stragrande maggioranza degli italiani ha una coscienza religiosa molto forte e dove molte persone frequentano stabilmente le chiese e le parrocchie, quel richiamo diventa evidentemente chiave e fondamentale nell'orientare le scelte e le decisioni.
Era una cosa che poi spaventava molto anche le sinistre, questo, diciamo, dell'influenza appunto del parroco sull'elettorato e spesso anche sull'elettorato femminile, a detta delle sinistre, forse più condizionabile. Ma guardiamo l'altro lato, cioè tu hai detto prima una cosa su cui sono particolarmente d'accordo, cioè che le sinistre, il Fronte Democratico Popolare, giocò, diciamo, in difesa, per dirla in termini calcistici. In effetti la guerra fredda ebbe un impatto su questo, perché sappiamo c'è stato un colpo di Stato in Cecoslovacchia nel febbraio del 48, dove insomma l'approccio sovietico si è smascherato una volta di più in qualche misura e quindi indebolisce quel legame. Però quindi l'elezione del 48, che in questo clima da guerra fredda che tu hai ben tratteggiato, in questo contesto particolare anche della politica italiana, alla fine se da un lato aprono la stagione democristiana, che poi sarebbe proseguita fino di fatto alla fine della cosiddetta Prima Repubblica, dall'altro lato forse chiudono, rappresentano uno spartiacque anche per il PC, più che forse per il PSI, per di fatto impedirgli o comunque rendergli più difficile l'accesso all'area di governo, ecco, se non addirittura al governo.
È una sconfitta storica, la possibilità che i comunisti andassero al governo in un paese dentro la cornice dell'Alleanza Americana, questa possibilità viene esclusa. Quindi qui subentra poi un fattore specifico dell'Italia, perché negli altri paesi il principale partito di sinistra, per le sue capacità organizzative o per il suo richiamo ideale, tendeva a essere un partito socialista, socialdemocratico. Laddove non avvenne subito, come in Francia, avverrà poi nei decenni successivi per effetto di tutta una serie di caratteristiche di quei sistemi politici. In Italia invece no, il Partito Comunista aveva una capacità organizzativa molto superiore a quella del Partito Socialista e quindi divenne il principale partito della sinistra. Ora, che cosa succede? Che sul piano internazionale non è possibile che un Partito Comunista vada al potere in un paese della sfera di influenza americana. In Italia il principale partito di sinistra non è un partito socialista socialdemocratico, è vicino alle logiche del mercato per riforme correttive e compatibile con le alleanze internazionali, e quindi la sinistra non può andare al governo. Di conseguenza è il sistema politico italiano ad esserne bloccato. I comunisti diventano un gigante, un grande partito di massa con 2 milioni di iscritti che non può andare al governo. Ma tutto il sistema politico è bloccato. Perché non si può mettere in moto quell'alternanza destra-sinistra che ha caratterizzato gli altri sistemi politici, e mentre l'unica possibilità per governare è quella di governare stando al centro. Quindi poi le dinamiche saranno di ampliare o ridurre l'alleanza di centro. Centrodestra, poi centrosinistra, col Partito Socialista che si avvicinerà alla Democrazia Cristiana. Questa permanenza al potere per 40 anni, sempre della stessa classe politica, ha avuto poi l'effetto di sclerotizzare, se posso usare questo termine, il sistema politico. Non c'era un ricambio fisiologico, erano sempre le stesse persone. E questa dinamica ha sicuramente influenzato poi quei sentimenti di insofferenza dei cittadini verso la politica in generale.
L'antipolitica in qualche misura ha le sue lunghe radici in questo sistema bloccato che tu hai ben tratteggiato. Un'ultima domanda, Paolo, perché su cui sei di fatto già arrivato, perché di fatto da un lato abbiamo il 48 e oltre per cento della Democrazia Cristiana, il Fronte Democratico Popolare il 31%, no, scarso, e in tutto questo la scelta che fa De Gasperi è interessante e sorprendente al tempo stesso, perché alla fine avrebbe potuto costituire un governo forse anche soltanto democristiano, e invece fa una scelta diversa rispetto a questo. Ecco, così chiudiamo con le conseguenze politiche più immediate del 18 aprile.
De Gasperi decide, benché come hai detto tu potesse governare da solo, decide di governare insieme agli altri partiti di centro più piccolini, il Partito Socialdemocratico, il Partito Repubblicano e alla sua destra il Partito Liberale. È una scelta da statista, perché a De Gasperi va riconosciuto questo merito. Bisognava sostanzialmente porre fondamenta più solide e alla Democrazia Italiana e avviare la ricostruzione economica. Quindi bisognava coinvolgere il maggior numero possibile di forze politiche per dare voce al maggior numero possibile di italiani. Dopo il clima di contrapposizioni frontali delle elezioni del 1948, bisognava passare ad un clima di convivenza meno conflittuale, non dico più pacifico, ma meno conflittuale. E quindi fare un governo di coalizione significava che le regole di base della nuova democrazia che si sta fondando, queste regole di base che valgono per tutti, devono essere scritte e redatte col maggior numero possibile di protagonisti.
Direi che abbiamo cercato di tratteggiare questo momento molto di passaggio, di svolta della storia politica del nostro paese. Grazie Paolo per la conversazione interessante, almeno per me, ma spero anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie a voi per l'invito.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
C'eravamo tanto armati. Erano passati solo 3 anni dalla fine della guerra. Da un movimento di resistenza unitaria sì, ma già con prospettive future diverse. Le elezioni del 18 aprile erano diventate un secondo referendum, con i sovietici o con gli americani? Forse non tutti l'hanno vissuta così, ma tra i dirigenti del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana sicuramente sì. Il giornalista Maurizio Caprara l'ho raccontato in un suo libro, Lavoro riservato, edito da Feltrinelli.
Nelle stanze di Botteghe Oscure, per dare un'idea, alla sede del Partito Comunista vengono messi dei cartellini con i nomi di deputati sulle varie stanze, in modo tale che la sede possa essere considerata protetta dall'immunità parlamentare, almeno i locali nei quali ci sono questi nomi. Poi Palmiro Togliatti, il segretario del Partito Comunista, fa sparire per mandarli verso Mosca alcuni documenti, soprattutto resoconti di riunioni di organismi dirigenti di anni precedenti, e li affida a 4 valigie da portare a Palazzo Giustiniani, dove all'ufficio Umberto Terracini, che è stato presidente della Costituente.
Il pericolo di colpi di mano non preoccupava solo la capitale. Il tam-tam della vigilanza armata arrivava in periferia. Sentiamo ancora Maurizio Caprara.
In un libro che si chiama Lavoro riservato, io ho ripreso la memorialistica di un comandante partigiano di Reggio Emilia che si chiamava Didimo Ferrari, nome di battaglia Eros. Ricorda che si formò un comitato politico-militare che doveva dirigere un'eventuale insurrezione lì in Emilia-Romagna. Racconta in quei giorni di contatti con altri ex partigiani.
Se forse non si può parlare di paura di un colpo di Stato, sicuramente si può parlare di una possibile vendetta contro gli sconfitti. La neonata Democrazia Italiana è stata messa alla prova in quel 1948.
In vista delle elezioni del 18 aprile, Democrazia Cristiana e Partito Comunista giocano su 2 tavoli. Uno è un tavolo pubblico, quello della campagna elettorale, molto dura, molto di scontro frontale. Poi c'è un piano riservato, che è anche più duro, perché ognuno dei due teme che l'altro possa cogliere le elezioni come occasione per un colpo di mano. Allora, il PC ha una struttura paramilitare, non dichiarata naturalmente, che era formata per lo più dai militanti che fino a 3 anni prima avevano combattuto la resistenza dei partigiani. La DC confida sui carabinieri e anche dei militanti che si armano.
Il più famoso di quei allora giovani democristiani armati dai carabinieri era Francesco Cossiga, e chi se no. L'ho raccontato lui stesso in una famosa intervista a Paolo Guzzanti.
Ero armato fino ai denti, mi armò Antonio Segni. Eravamo un gruppo di democristiani riforniti di bombe a mano dai carabinieri. La notte del 18 aprile la passai nella sede del comitato provinciale della DC di Sassari. Prefettura, poste, telefoni, acquedotto, gas non dovevano cadere, in caso di golpe rosso, nelle mani dei comunisti.
Fatta la tara a tutto ciò che dice Cossiga, sembra proprio la descrizione di un pezzo delle forze dell'esercito che prendeva ordini dalla CIA, insomma l'embrione di Gladio. Comunque, quella sera del 18 aprile 1948, neanche il capo dei comunisti, Palmiro Togliatti, dormì a casa sua per paura di un blitz. E dove? Lo chiediamo al giornalista Maurizio Caprara, autore del libro Lavoro riservato, edito da Feltrinelli.
All'istituto Eastman, che è vicino al Policlinico Umberto I a Roma, in pratica in un posto dove non sarebbe stato scoperto, ci andò dal 17 aprile.
Alcune di queste cose te le ha raccontate tuo zio, che era il segretario di Togliatti?
Sì, sì, certo. Nel lavoro riservato io ho fatto un lavoro, una ricerca mia di tipo storico, non raccolto confidenze di famiglia. Mio zio fu segretario di Togliatti, ma poi ha dedicato gran parte della sua vita, dagli anni 70 in poi, a criticare il Partito Comunista e Togliatti, a una revisione completa delle sue valutazioni politico-ideologiche.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
E ringraziamo dunque Maurizio Caprara, che ci ha raccontato anche la parte, quella appunto del Partito Comunista, con Togliatti che dormiva di notte in quel 18 aprile e Cossiga che lucidava il mitra. Devo dire che sono storie effettivamente, no?
Sì,
forse aneddoti, no Jacopo?
Però
che
ci
dici?
Costruiscono il clima, diciamo, di quella campagna elettorale, di quel momento anche, se vogliamo.
Perfetto. Prima di chiudere la trasmissione dobbiamo ricordare ben 3 cose. Hai preso appunti?
Ho preso appunti.
Allora, innanzitutto 25 aprile saremo eccezionalmente in onda, questa trasmissione, dalle 12 alle 13. Quindi raddoppiamo, ma non ci danno però la doppia paga comunque.
Assolutamente no.
E saremo naturalmente anche lì a raccontare a modo vostro, soprattutto di voi insegnanti di storia, e che cosa significa il 25 aprile. Ma ci sono 2 appuntamenti, diciamo così, propedeutici in qualche modo. Il 22 aprile dalle 19, proprio qui nell'auditorium di Radio Popolare, c'è un confronto generazionale su referendum 25 aprile Costituzione. Perché generazionale? Perché c'è, diciamo così, da una parte Benedetta Tobagi e Ilaria Moroni e dall'altra parte, sempre nell'auditorio naturalmente, studenti medi e universitari. L'altro elemento che vi voglio raccontare è quello che succede il giorno dopo alla Biblioteca Sormani, 23 aprile, dalle 18 verrà presentato il percorso online della stampa partigiana clandestina, un'idea secondo me molto bella della libreria Sormani. 23 aprile dalle 18, la Sormani ci mette le competenze, ci mette il suo fantastico archivio cartaceo. Noi, Fondazione Diritti Umani, ci mettiamo invece un podcast che abbiamo realizzato poco fa sulle tipografie clandestine con il contributo di Milano e Memoria. Ricordiamo dunque il 23 aprile alle 18 alla Sormani, Sala del Portico, con Gigi Borgo Maneri, Andrea Torre e il sottoscritto. Ci rimane solo da salutare a questo punto. Che dici,
direi,
Jacopo?
Di sì, direi di sì.
E ci vediamo
sabato prossimo alle 12.
Ah, vedi che te lo ricordi? Bravo.
Sono preparato.
Perché non parte la sigla? Sempre così. Succede. Quando sei tutto pronto, attaccato, niente.
Succede. Il bello della diretta.
Ma che storia è questa? ogni sabato alle 16.30 su Radio Popolare.